redigio.it e la storia continua. Così nacque l'industria delle armi. Nelle fucine dei missali. Nella prima metà del XV secolo, la produzione milanese aveva raggiunto un livello e un'intensità tali da poter equipaggiare in pochi giorni 4.000 cavalieri con i loro cavalli e 2.000 fanti. I principali fornitori dei duchi di Milano furono i Negroni da Elio, detti Missaglia, tra i quali si distinsero Tommaso, nella prima metà del 400, e il figlio Antonio, che cominciò a operare intorno al 1450 e morì verso 1494-95. Questi imprenditori si occupavano del ciclo produttivo completo, dalla gestione delle miniere situate in Valsassina, alla prima lavorazione del materiale che veniva effettuata sul posto, alla sbossatura col maglio del materiale grezzo, e i magli si trovavano sia in città sia lungo i fiumi e canali che la circondavano, alla rifinitura e all'assemblaggio delle singole parti dell'armatura. Sbozzato in forme diverse, corrispondenti alle parti di armatura cui era destinato, il ferro subiva poi un'ulteriore lavorazione e il perfezionamento finale nelle varie fucine situate nella Casa dei Missaglia. Casa e bottega. Questa costruzione, che sopravvisse a Milano fino al 1901, quando fu sacrificata da un'impietosa speculazione edilizia, nell'Ottocento era stata divisa in piccoli appartamenti, poverissimi, e profondamente trasformata con sopraelevazioni e squarci enormi per permettere l'accesso ai piani superiori. A lungo la sua storia fu anzi ignorata, e solo poco prima di demolirla ne venne ricostruita la planimetria originale. Situata in pieno centro cittadino, tra la via Spadari e via Torino, era costituita da una serie di edifici, alcuni del XIV secolo, che formavano un complesso molto esteso e fungeva da abitazione e fabbrica contemporaneamente. I lavori più rumorosi dovevano svolgersi nelle officine più interne dell'isolato, tanto che il complesso veniva chiamata Porta dell'Inferno. Nell'edificio principale e in quelli perimetrali venivano realizzate invece le fasi più ricercate e nobili della lavorazione. In locali ampi e ben illuminati trovavano posto i cesellatori, gli ageminatori e i disegnatori. In un'ala perimetrale si trovavano l'abitazione del Missaglia, mentre un'altra zona, sempre perimetrale, era adibita a esposizione e a magazzino. I pezzi di maggior pregio, fatti su misura, erano portati a termine nell'officina in via Spadari, mentre in quelle esterne venivano prodotte armature di secondaria importanza, richieste in grandi partite. Principi insolventi. Per tutta la metà del 400 Antonio Missaglia e i fratelli rifornirono non solo i duchi di Milano, ma tutte le più importanti casate cittadine e le principali corti italiane, compresa quella pontificia, ed Oltralpe. I re di Francia, Inghilterra, Aragona e Danimarca furono però afflitti in continuazione dalla perenne insolvenza degli Sforza, che nel 1466 avevano ormai accumulato un debito di oltre 100.000 lire, che è una somma astronomica per quell'epoca, nei confronti di Antonio, e nonostante le sue ripetute richieste di qualche anticipo per poter pagare almeno i fornitori e gli operai. Ciò nonostante alcuni ambasciatori veneti che passarono per Milano nel 1492 descrissero il Missaglia come uomo ricco e quale tiene continuo molti uomini che fanno armatura in casa sua con grandissima spesa. In casa sua è dappertutto armatura di ogni sorta per molte migliaia di ducati. Le parti dell'armatura. Con il termine corazza si designava l'armatura completa, mentre arnesi erano detti i cosciari, gli spallacci, i bracciali e i guanti che costituivano la protezione degli arti. La celata era il caschetto a forma di cuffia, spesso privo di visiera. Bacinetto era la parte dell'armatura a protezione della testa. Constatava di una parte anteriore, la visiera, e di una posteriore che proteggeva la nuca, detta coppo. Coppie e visiere potevano essere ornati con foglie di ottone o d'argento, mentre per attutire i colpi i bacinetti venivano rivestiti con cotone, velluto o in qualche caso addirittura con un drappo d'oro. Nelle armature da parata i bacinetti erano talora sormontati dai cosiddetti tuelli, la cui funzione era quella di sostenere piume e piumaggi, svariatamente usati a scopo decorativo. Marchi di fabbrica. Come accadeva per i tessuti di lana e di fustagno, anche le armature erano sempre siglate col marchio dell'officina che l'aveva prodotte. Ne veniva firmata ogni singola parte ed erano autorizzati a imprimere il loro simbolo soltanto i maestri. Le sigle sormontate da una corona appartenevano esclusivamente ai grandi imprenditori come ai Missaglia, privilegiati dai duchi e fornitori di corte. Quelle sormontate da una croce indicavano un piccolo imprenditore. I marchi permettevano di ricostruire il percorso di fabbricazione del pezzo su cui venivano apposti e quindi i rapporti tra i maestri e gli imprenditori. La presenza di una sola sigla coronata significa che il pezzo era stato prodotto dal lavorante dell'officina e sotto la diretta sorveglianza dell'imprenditore. Due sigle, una delle quali coronata e l'altra no, significavano invece che lo aveva realizzato il maestro autorizzato alla firma e che lavorava per un grosso imprenditore. La festa di San Giorgio. Milano, all'epoca del duca Galeazzo Maria Sforza, 1466-76, la festa di San Giorgio nel mese di aprile veniva celebrata con parate sfavillanti per il luccichio di armi e armature, dai colori delle divise, dai pennacchi e delle bordature preziose. Giostre e tornei si avvicendavano con grandi apparati, barde e corazzine da torneo decorate, vesti e ornamenti preziosi. E in questa occasione i soldati assediavano le botteghe cittadine degli armaioli e dei produttori di oggetti di lusso per acquistare abiti di gala e armi da parata. Paolo Giovio descrive con abbondanza di particolari la sfilata di San Giorgio. Oltre 2000 cavalieri indossavano abiti ricamati ed elmi con pennacchi altissimi, mentre i cavalli erano coperti da bande dorate. L'apparato, la pompa e la solenne coreografia facevano di questa festa uno spettacolo unico.